La Rosa dei Venti, una trasmissione ideata e condotta da Marisa Macchi.
Ben ritrovati ancora. Il nostro incontro prosegue con una serie di interviste raccolte a Milano in occasione della festa che la Scuola del Viaggio ha organizzato per celebrare i primi 5 anni della sua attività. Una scuola per imparare a viaggiare? Sì, ma in senso astratto, mostrando come si fa a guardare, toccare con mano ed entrare nel vivo di un posto, qualunque esso sia, anche solo di passaggio. Dal 2005 propone infatti laboratori di scrittura, fotografia e carnet di viaggio per imparare ad osservare, capire, sentire e raccontare. Nata come progetto universitario di 3 atenei, Pavia, Pisa e Lugano, oggi è aperta a tutti. Ve la presentiamo innanzitutto attraverso le impressioni e le esperienze di alcuni ragazzi che l'hanno frequentata.
Io sono Joël, arrivo dalla Svizzera, in particolare da Ginevra. Ho fatto la scuola del viaggio nell'estate del 2008. È stata un'esperienza molto interessante, molto arricchente. Mi ha portato prima di tutto delle conoscenze, diciamo, proprio poetiche su come apprezzare la vita, come prendere un'altra prospettiva sulle cose e distanziarsi, appunto. E secondo me è questa cosa che porta il viaggio, questa distanza che permette di arricchirsi.
Tuo nome?
Tommaso.
Tommaso e?
Enzo. Ho fatto la scuola del viaggio sia la versione normale che la versione pro. È stato un caso fortuito. Ho sentito parlare della scuola e ho deciso che volevo trovare un posto in cui mi insegnassero a raccontare e a ricordare meglio i miei viaggi, quindi in qualche modo a raccogliere il materiale che avevo prodotto durante il viaggio.
Ecco, tu scrivi, tu fotografi, disegni, di che cosa ti occupi?
Io scrivo e fotografo, però diciamo sono forte sulla scrittura, quindi in scrittura vado in attacco, mentre...
Che cosa significa andare in attacco quando si scrive?
Cioè, voglio dire questo, che nei due campi, in uno vado in attacco e nell'altro vado in difesa, cioè scrivo meglio di quanto non fotografi. Quindi ormai uno deve fare tutto per non so, in qualche modo produrre un prodotto che si possa poi magari vendere in qualche modo.
Hai già venduto, hai già prodotto qualcosa?
Ho partecipato adesso a un concorso del CTS e proprio in questi giorni sono andato a Roma alla premiazione perché sono arrivato tra i primi 5.
Complimenti.
Grazie.
Evidentemente frequentare la scuola del viaggio ha prodotto dei buoni frutti.
Sì, a quanto pare è servito, almeno appunto in questo caso. E peraltro sto continuando su questo percorso, quindi sono qui stasera, sto scrivendo per un altro concorso. Insomma, mi ha aiutato ad orientarmi in qualche modo anche.
Come ti chiami? E quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a partecipare alla scuola del viaggio?
Allora, mi chiamo Martina Colombo, se serve, e ho partecipato alla scuola del viaggio assolutamente per curiosità.
Qual è la strada che hai intrapreso dopo aver frequentato la scuola del viaggio?
Allora, io intanto ho lasciato le mie 8 ore di ufficio e mi sono messa a scrivere per degli altri viaggiatori e non lo so dove mi porterà la mia strada, perché io credo che solo camminando si può scoprire dove si va.
Una gran bella scuola, la scuola del viaggio, con docenti d'eccezione, viaggiatori di penna ma anche di fatto, come Stefano Faravelli, pittore, filosofo e orientalista. Celebri i suoi carnet di viaggio, opere che mescolano immagini e scrittura, per i quali ha ricevuto di recente un premio speciale alla Biennale del carnet di viaggio di Clermont-Ferrand.
Quello che io faccio essenzialmente è di insegnare a vedere le cose, appunto, togliersi la benda dagli occhi. Vedere le cose può essere sforzarsi di riconoscere un paesaggio, passare alcune ore davanti a un fico d'India, come abbiamo fatto con 30 studenti quest'estate a Salemi, ed entrare in questa pianta, cercare di conoscere vuol dire capirne la struttura intima, questo credo di insegnare, ma più di quello che trasmetto è quello che mi trasmettono loro. Devo dire che la grande bellezza di questa scuola è la circolazione di emozioni tra studenti e docenti, ed è questo che mi ha trasformato, io che mi sono sempre rifiutato di insegnare, in un docente appassionato. Ecco, questo, il fatto che gli studenti imparano a vedere e imparando a vedere mi insegnano a vedere, questo è molto bello, e devo dire grazie a Claudio e anche agli altri insegnanti, perché poi stare vicino a loro e vuol dire partecipare delle loro competenze e delle loro sapienze. Bocconi che insegna scrittura, Michele Ferrari con la fotografia e tutti gli ospiti che sono passati e che hanno parlato e ci hanno trasmesso i loro saperi.
Docente ma anche viaggiatore Stefano Faravelli, con una personalissima visione del viaggio.
Io cerco le teofanie di cui è intessuta la stoffa della realtà, e il viaggio è l'occasione favorevole per scoprirle, perché le teofanie sono dappertutto, ci circondano, siamo immersi nella bellezza e nella stupefazione, ma a volte questo senso di abitudine alla realtà, di assuefazione alle cose quotidiane ci velano lo sguardo. Ecco, il viaggio è l'occasione in cui ci viene tolto questo velo dagli occhi, questa benda dagli occhi. Secondo il senso profondo del viaggio, mi viene sempre in mente l'etimologia araba della parola. Safari significa viaggio, e isfar, che viene dalla stessa radice, significa svelamento. Quindi proprio all'origine dell'idea del viaggio c'è questa idea dell'apertura dello sguardo verso qualche cosa che ci si presenta come una novità, una sorpresa, e veramente una teofania.
Dal responsabile del laboratorio di carnet di viaggio a quello della fotografia e video, Michele Ferrari, uno dei registi della fiction 100 vetrine. In passato ha curato numerosi videoclip musicali e copertine di dischi per Biagio Antonacci, Gianni Morandi e Zucchero. Negli anni 90 è stato ideatore, regista e direttore artistico di Match Music e della manifestazione Balamondo. Per chi ama la fotografia saranno preziosi i suoi consigli per entrare nel magico mondo delle immagini.
Naturalmente siamo pieni di luoghi comuni, siamo in un paese come in un momento dove questo è un capitolo che le nonne non si augurerebbero per i nipoti, cioè per carità di Dio non ti mettere in quella avventura. In realtà io dico che bisogna saper riconoscere una volontà, e quando questa volontà è matura e quindi è presente proprio a livello di non scoraggiarsi per niente, ma cavalcarla, secondarla e insistere, perché nessuno rifiuterà qualcuno che è veramente convinto di fare bene una cosa. Si devono prendere molte sportellate in faccia, molte delusioni, molte anche amarezze, molti...
È successo anche a lei?
A me assolutamente. A me è solo successo così all'inizio, però mi sono sentito che avevo la volontà di insistere, e questo è alla fine ha pagato, e io non ho ancora fatto niente, perché mi sono prefisso un obiettivo a 60 anni di essere un po' bravo. Piacerebbe arrivare a 60 anni ad avere una insomma, non dico soddisfazione, perché è difficile essere soddisfatti, purtroppo è tutto talmente in divenire, però piacerebbe essere in qualche modo vicino ad essere arrivato. Poi so che non morirò non arrivato, ecco, questa è l'idea che mi piace mantenere, perché mi piace imparare, mi piace molto imparare.
Guido Bosticco è il più giovane dei docenti, tiene da diversi anni un laboratorio di scrittura nel corso di laurea di scienze filosofiche all'Università di Pavia. Ci ha raccontato di conoscere molto bene l'Istria, di essere stato più volte anche a Capodistria. Anche il suo ultimo viaggio, un'avventura con lo scooter, lo ha portato dalle nostre parti. Dei suoi viaggi scrive e racconta appassionatamente, almeno quanto appassionatamente insegna. Ma cosa significa insegnare a scrivere?
Insegnare a scrivere, anche se può sembrare un po' così new age detto in questo modo, significa anzitutto insegnare a guardare le cose come se dovessimo scriverne e quindi ad averne una visione che sia interpretativa. In altre parole, bisogna guardare le cose del mondo e cercare di tirare fuori quello che il mondo non dice di quelle cose lì, ma che ci sono e che si riesce a capire solo con un po' di riflessione in più. E il viaggio naturalmente aiuta in questo, perché ci si porta in luoghi che non si è abituati a vedere, quindi già normalmente siamo maggiormente colpiti dalle cose. La vera difficoltà è scrivere di un viaggio fatto nel quartiere sotto casa.
Ci sono delle linee guida che lei consiglia, suggerisce per imparare a scrivere, per apprendere?
Credo che le tre caratteristiche fondamentali che uno scrittore debba avere, di qualunque cosa scriva, siano la capacità di selezione, la capacità di avere un punto di vista e l'attenzione alla precisione nei particolari, perché i particolari rendono una scrittura viva anziché renderla una semplice descrizione morta, senza vita.
Del corpo docenti fa parte anche Andrea Bocconi, responsabile del laboratorio di scrittura, di mestiere psicoterapeuta, per passione schermitore, autore teatrale e scrittore di viaggi. Assente giustificato, avremo occasione di sentirlo magari in uno dei nostri prossimi incontri. Naturalmente abbiamo incontrato anche l'artefice di questa scuola così particolare, il professor Claudio Visentin, che ci ha raccontato come si fa a partecipare ai corsi, per i quali anticipiamo subito, non sono necessari requisiti particolari.
Ma noi chiediamo sempre principalmente la motivazione, più che l'età, anche se molti dei nostri soci sono giovani, o il livello di ingresso. Noi chiediamo delle motivazioni molto forti, facciamo delle summer school che credo vengano molto bene, ma facciamo anche dei laboratori nelle diverse città. Ne faremo uno tra l'altro abbastanza a tiro per i vostri ascoltatori a Udine in occasione di Fuori Rotta all'inizio di novembre. Quella potrebbe essere una bella occasione anche per conoscere la scuola, ma credo che principalmente sia quella la base. Noi siamo un'associazione senza fini di lucro di turismo responsabile, e quello che vogliamo introdurre come la nostra cifra è proprio l'idea che un turismo etico e intelligente possa essere anche divertente. Se questa associazione ha fatto qualcosa è stata di togliere alle cose buone, alle cose belle, alle cose intelligenti, quella patina di vecchio, di cose che si fanno perché si devono fare, e invece mostrare che nell'intelligenza del viaggio, nella eticità del viaggio, c'è la vera gioia del viaggiare.
La scuola del viaggio ha avuto sempre come ospiti più grandi viaggiatori italiani, viaggiatori come Paolo Rumiz, Giuseppe Cederna, Cristina Nadotti o Beppe Severgnini, che tra l'altro ha inaugurato la prima edizione con una lezione molto originale, o perlomeno particolare, sull'arte del perdersi. Perché quando si viaggia tutto è possibile, anche perdersi. Come? È lo stesso Beppe Severgnini a spiegarcelo.
Penso che perdersi sia fondamentale, perché si possono trovare le cose che non si stanno cercando. In inglese c'è una bellissima parola che è serendipity. Serendipity è una parola comprensibile normalmente in America, per esempio, e invece pochissimi diciamo nell'Europa del Sud la capiscono, anche se sanno l'inglese, perché è un po' il concetto che è difficile. Serendipity vuol dire io cerco una cosa e ne trovo un'altra, oppure non cerco niente e aspetto di trovare qualcosa. Non è pigrizia, vuol dire lasciar fare un po' al caso. Se noi riempiamo la nostra giornata di viaggiatori con impegni dal mattino alla sera, il caso, la coincidenza, l'incontro fortuito, la cosa sorprendente e memorabile non può avvenire, semplicemente perché non lasciamo lo spazio alla fortuna e al caso per infilarsi. Io dico sempre ai miei amici inglesi, che sono quando vengono in Italia, fanno i giornalisti, gli scrittori, e hanno impegni e appuntamenti dalle 8 del mattino a mezzanotte, io dico: sbagliate, staccate 2 ore, mettetevi seduti con un giornale, un libro, in un tavolino di un bar e guardate l'Italia che vi passa davanti.
L'ultimo libro di Beppe Severgnini è il manuale del perfetto turista. Contiene italiani con valigia, imperfetto viaggiatore e 10 viaggi speciali con qualche consiglio utile perché essere turisti perfetti è possibile.
Beh, il perfetto turista, perché io credo che quando uno viaggia molto non c'è nulla da vergognarsi, uno può benissimo andare anche in un posto turistico, andare in un posto a riposarsi, andare in un viaggio organizzato, non c'è nulla di male, non è che il viaggiatore debba essere per forza totalmente indipendente ed eroico, però c'è un modo intelligente anche di fare il turista e c'è un modo invece aggressivo e irrispettoso, che va dal turismo sessuale predatorio con i ragazzini e le ragazzine del mondo che vengono minacciati da questi terribili personaggi. C'è un turismo stupido che prevede di sporcare la spiaggia dove sei appena stato, c'è un turismo aggressivo. Fai forza della tua forza e delle tue carte di credito verso qualcuno, che può essere anche un ragazzino che lavora per te in una città italiana o una città austriaca o una città croata. Ecco, direi che quindi essere un buon turista si può ed è un obiettivo da cercare.